inizio del programma oggi c'è la dottoressa Moni Andreani di Gilles Deleuze, siamo molto curiosi proprio perché è un autore che non abbiamo mai toccato in condizione, né in questo tipo di laboratorio di dati a temi politici, diciamo, e neanche però in altre circostanze, per cui concediamo, introducendo con applauso, la parola.
Grazie davvero per l'invito, mi scuso per il leggero ritardo, ma purtroppo io, non conoscendo bene Verona, avevo individuato un altro percorso e sono andata da un'altra parte. Ero anche molto convinta di trovare il posto giusto, però comunque mi sono sbagliata. Allora, ecco, il titolo della mia relazione, dal quale vorrei tirar fuori con un intervento, diciamo, abbastanza così, pieno di spunti più che un intervento compiuto, anche perché fare un lavoro, un intervento compiuto sul pensiero di Gilles Deleuze è abbastanza difficile anche tra specialisti, quindi ho avuto così, l'ho pensato questa sera come un'introduzione per un dibattito che spero che ci sarà, perché toccherò degli argomenti che sono, diciamo, all'ordine del giorno anche del dibattito politico e diciamo della questione della persona anche nel senso comune, nel dibattito del senso comune. Allora, il titolo del mio intervento, quello che ho affidato poi alle abili mani di Davide e della Fondazione, è la quarta persona del singolare, ontologia ed etica in Gilles. Allora, questo titolo si compone di due parti, una parte diciamo come spunto poetico, la quarta persona del singolare proprio, che in quanto tale non esiste perché arriviamo fino alla terza persona del singolare, poi si passa alle persone del plurale, e questo è uno spunto prettamente poetico. Dall'altra invece è la specificazione di questo spunto, di questa provocazione poetica, cioè ontologia ed etica in Gilles, cioè provare a lavorare a partire dalla quarta persona del singolare sulle questioni dell'ontologia e dell'etica come sono state sviluppate da questo autore francese che può essere identificato e caratterizzato con molti aggettivi, post-strutturalista, post-moderno, però io insomma proverei a non dargli una definizione per cercare così nel nostro tempo che abbiamo insieme di capire un po' le contraddizioni, le motivazioni, un po' questa caratteristica sfuggente che lui ha proprio, insomma, che sfugge un po' alle diverse possibili definizioni. Allora, per cominciare però a parlare, scusate un attimo, di Deleuze, quindi della quarta persona del singolare, vorrei fare una ulteriore piccola provocazione, cioè vorrei partire da una riflessione che non è ovviamente di Deleuze, ma è di del filosofo Roberto Esposito e che viene affrontata in questo libro che si chiama Terza Persona, che è stato pubblicato da Einaudi nel 2007. Quindi la provocazione posta in questo, terza, quarta persona, insomma un po' di confusione tra le persone del singolare, però devo dire che sì, sono un po' troppo vicina. Devo dire che la cosa interessante proprio che Esposito si pone una domanda che ci poniamo un po' tutti coloro che stanno con gli occhi aperti nelle contraddizioni dell'attuale, di quello che il mondo globalizzato, l'attualità ci rimanda. E cioè si chiede come mai dopo un, diciamo, più sostanzialmente la dichiarazione dei diritti dell'uomo è del 1948, siamo nel 2008, quindi sono passati 60 anni, no? Dice, come mai a 60 anni della dichiarazione dei diritti dell'uomo, che sancisce l'inviolabilità della persona umana, noi ci troviamo a vivere in un mondo che è pieno di violenza, morte, torture e di violazioni continue a questa inviolabilità della persona umana che viene dichiarata nella dichiarazione dei diritti umani. Insomma, si pone il problema dei diritti umani in relazione al concetto di persona, proprio esplicito in questo libro. Inizia proprio così. E parlare di diritti umani è abbastanza così complesso, non ho nessuna intenzione di farlo stasera, anche perché mi tocca insegnarlo ed è molto difficile insegnare diritti umani, ve lo dico proprio, perché a parte che gli studenti non hanno la minima idea e poi da parte mia c'è un approccio abbastanza critico alla questione dei diritti umani, perché proprio si tratta di diritti che non hanno forza di diritto positivo, no? Da un lato, dall'altro di diritti come valore morale che noi diamo al concetto di diritto. E quindi tenere insieme queste cose, questi due aspetti della questione del diritto di fronte a un rimando continuo di violazione dei diritti umani è abbastanza complicato. È complicato spiegarlo, è complicato vederlo anche in una prospettiva utopica, no? Come riempire di senso un diritto positivo che non ha forza, non ha efficacia in quanto tale, come sono i diritti umani nel nostro diciamo, panorama globale. E dice Esposito che sono ineffettuali i diritti umani, sono ineffettuali e proprio perché non hanno l'effetto, il potere dell'effetto sul diritto positivo dei diversi stati, è così facile disattenderli, è così facile che non siano applicati e siano violati. Però qual è il punto di vista che è preso in esame da Esposito? Ci dice, allora, se noi proviamo a guardare questa realtà così complessa che abbiamo di fronte a noi, fatta di continui rivolgimenti contro la persona umana, e poi pensiamo al concetto di persona, con il suo ampio senso che proviene da, diciamo, secoli e secoli di filosofia, stratificazione di senso, dice, proviamo a immaginare che il problema non sia tanto nella violazione dei diritti umani, nonostante che ci sia un forte e stratificato concetto di persona umana, ma ci dice, facciamo questa provocazione, pensiamo che sia proprio in ragione, dice, di questo concetto così ampio, così stratificato, che è possibile oggi quello che sta accadendo, nonostante tutto. Quindi, non nonostante il concetto di persona, ma dice, proviamo a vedere come il concetto di persona abbia un po' aiutato a far sì che questo sia oggi possibile. È una provocazione, e lui dice, ve la lancio come provocazione, poi ci arriverò alla fine del libro. Noi non arriveremo alla fine del libro perché introduciamo un desiderio, però vale la pena, a mio avviso, considerare la provocazione di Esposito, perché ci dice, il senso di persona è ampio, dice lui, è troppo ampio, perché contiene in sé tanti rivoli riempiti di senso nei secoli, e soprattutto contiene in sé quel rivolgimento biopolitico che è stato poi effettivo dall'Ottocento, dice, in realtà secondo Foucault ben da prima, ma soprattutto fino alla Seconda Guerra Mondiale, e poi non a caso i diritti della dichiarazione dei diritti del 48, quindi nell'immediatissimo momento del dopoguerra, proprio subito la Seconda Guerra Mondiale. Il titolo di questo ciclo si chiama Crisi, Stato e società nella crisi del moderno. Allora, proprio all'interno della crisi del moderno si costruisce quell'investimento della biopolitica all'interno del concetto della concettualizzazione di umanità, che porta poi allo stravolgimento della biopolitica internazionalpolitica nazista, e questo è lo stesso Esposito che ce lo spiega molto bene. Ma io vorrei fare un passo indietro per poi arrivare a Deleuze. Cioè, cosa c'entra la provocazione di Esposito con Gilles Deleuze? E soprattutto, cosa c'entra il concetto di persona e la questione dell'umano con la biopolitica? e quindi in parte anche con poi la ripresa e la concettualizzazione, il tentativo di uscire da questa gabbia compiuto non solo da Gilles Deleuze ma anche da Michel Foucault. Fin dalla prima metà dell'Ottocento il concetto di umanità è stato riempito di significati che esulavano dalla significazione strettamente, diciamo, filosofica, e ha cominciato a riempirsi, a ibridarsi con significati biologici che provenivano da altri tipi di riflessione. Il cosiddetto esplodere delle scienze positive e quindi di riflessioni anche che avevano a che fare con il corpo e con l'umano nel senso proprio biologico, come la biologia, la fisiologia, l'anatomia, sono stati tutti dei filoni di senso che avevano la vita e la corporeità al loro centro, che sono andati a ibridare questo concetto di umano e di umanità che si andava formando, anche perché non dimentichiamolo che, e questo ce lo dice molto chiaramente Heidegger in Sentieri interrotti, ma è una posizione che viene ripresa, rielaborata dai filosofi francesi, penso a Michel Foucault nel Parole del Cosmo, ma lo stesso Chedorge, che il concetto di umanità è qualcosa che emerge nella filosofia europea nel XVII secolo. Se da un certo punto di vista e da un versante un Cartesio pensa il soggetto e fonda il soggetto nel Seicento, dall'altro versante proprio in virtù di questa fondazione del soggetto come soggetto forte, sovrano della metafisica, il suo principale prodotto, emerge che cos'è l'umano, che cos'è l'umanità, la questione dell'umanità, lo spazio dell'umano e il mondo come rappresentazione che ha come al centro questo umano, questo soggetto forte. Da questo momento in poi, soprattutto con l'Ottocento, con le diverse ibridazioni delle filosofie vitaliste, dell'embriologia, di differenti quindi ambiti di biologizzazione dell'umano, si arriva poi alle sintesi di eugenetica, ma con diversi rivolgimenti e modificazioni che non sta a me in questo momento, stasera, discutere, perché ci vorrebbe molto tempo, soprattutto ci vorrebbero molte specializzazioni, molti approfondimenti. Comunque si arriva anche in virtù di questa ridefinizione continua dell'assetto dell'umano, che viene gestita anche attraverso, soprattutto attraverso ibridazioni da ambiti scientifici diversi, e non dimentichiamoci che il primato della scientificità, che oggi per noi è praticamente scontato, è qualcosa che va affermandosi piano piano in Europa, e l'Ottocento è un secolo, diciamo, che ne segna il grande emergere, la grande presa di posizione, no? Il positivismo in tutte le scienze, nella sociologia, tutti si confrontano con il primato delle scienze positive. Quindi a un certo punto cosa succede? Succede che si arriva anche attraverso questo concetto di umano che Foucault dice è stato talmente modificato che la sua vita, nel senso di Zoè, di vita in quanto tale, di vita biologica, potremmo dire anche se non restrizione, entra a far parte del suo bios, cioè della sua vita sociale. In questo momento in cui è in gioco la vita naturale nella vita sociale dell'umanità, a quel punto è possibile anche lo stravolgimento nella tanatopolitica nazista, cioè nell'eugenetica, nella teoria razzista spinta che porta a depersonalizzare alcuni soggetti che non sono degni di essere considerati umani, proprio perché la loro vita è impoverita, non è piena, è vita animale, non accede a quel senso pieno di umano che invece necessita per poter accedere a certi diritti, come quello di rimanere in vita, o di procreare, di riprodursi, di avere figli, di avere una genealogia. Questo è il, detto in maniera molto così veloce, il punto di arrivo di questo progetto, anche se forse non c'è stato un soggetto che l'ha progettato, però dell'umano. Arriva fino alla depersonalizzazione dell'umanità con la Shoah, con la Seconda Guerra Mondiale. La risposta immediata è quella di, ci dice Esposito, di prendere il concetto di persona indipendentemente da tutti gli attacchi che aveva ricevuto e che l'avevano anche in parte allargato come senso, reso ancora più fluido e più difficile da avere una unica identificazione, e costruire su questo concetto di persona una carta di diritti universale e una risposta che ha dato nei 60 anni successivi ben preoccupazioni, diverse preoccupazioni, perché non ha retto a quello che intanto si era sedimentato dall'altro punto di vista, dal punto di vista della concettualizzazione dell'umano come qualcosa che ha un confine dentro e fuori dal quale si può essere. La questione del confine dell'umano è una questione aperta, è una questione attuale. Ci sono filosofi come Judith Butler che la Via Garaldo studia e in parte anche io, c'è Adriana Cavarello che si occupa di questi temi. C'è Judith Butler, filosofa statunitense, che ha scritto un testo che penso sia di grande diffusione come Vite Precarie, nel quale si chiede proprio, esiste questo confine nell'umano? Dobbiamo pensare all'umanità come qualcosa che non ha riempito, ma che tuttora tiene in sé un confine dentro e fuori dal quale ci si muove, si esiste. Ci sono persone che non accedono a questa piena concettualizzazione dell'umano e ne sono escluse anche oggi. È motivo per cui, anche questo è un motivo per cui i diritti umani sono così tanto dileggiati nel mondo, no? E non solo in Tibet. Quindi questo concetto di persona che è stato così tanto privato della sua forza, e si è cercato di utilizzarlo come risposta immediata al processo di depersonalizzazione, è il problema, è anche questo un problema. E di fronte a questo tipo di problema che filosofi come Gilles Deleuze cercano di dare una risposta a modo suo negli anni 60 e soprattutto negli anni 70, anche se il testo principale che ha a che fare con l'ontologia vitalista di Deleuze è il brevissimo e abbastanza critico l'ultimo testo che scrive nel 1995, cioè poco prima di morire, che si intitola L'immanenza a una vita. È un testo di 3-4 pagine, molto molto breve, che però è stato considerato da alcuni, come ad esempio da Agamben, come il testamento filosofico di Deleuze. Insomma, ma a parte questo testo molto breve, il percorso che ha al centro l'ontologia ed etica, e che quindi si propone in qualche maniera di rispondere il problema dell'umano, il problema del soggetto come soggetto forte della metafisica, in Deleuze questo percorso avviene prima, avviene negli anni 60, avviene negli anni 50, negli anni 60, negli anni 70, soprattutto la sua collaborazione con Gattelli, e quindi escono negli anni 70 i testi fondamentali che sono l'Antedipo che sono quelli in cui queste questioni poi prendono altre articolazioni. Ma cosa fa, qual è il problema di Deleuze? E perché io ho voluto riprendere la questione dell'ontologia in Deleuze come quarta persona del singolare, cioè come una possibile uscita dalla personologia, come quarta nel senso di impossibile, non identificabile in una soggettività definita, la quarta persona, chi è la quarta persona? Non è un soggetto la quarta persona. Ho voluto riportare questa questione di Deleuze, che è una questione aperta, a Esposito, perché, proprio perché io credo che l'unica maniera per poter rendere utilizzabile oggi nella nostra realtà, che è molto diversa dalla realtà degli anni 60 e degli anni 70, un pensiero come quello di Deleuze, è vederlo sotto il filtro proprio di questo tentativo di risposta ai problemi etici e diciamo antropologici e ontologici che avevano a che fare con lo statuto dell'umano, ma soprattutto con la questione della soggettività. A questa domanda, a questa questione, cioè il problema del soggetto e la questione dell'umano, non solo Deleuze cerca di dare come può, secondo linee ben diverse da quelle classiche della filosofia, una risposta, ma anche Michel Foucault. E credo che sia molto interessante vederli in contemporanea e in parallelo, perché se Deleuze non parla mai di umano, o quasi mai, parla di vita, parla di ontologia, parla di soggetto, parla di differenza, e quindi assume un punto di vista specifico, che è proprio quello della critica della filosofia occidentale, a partire da Nietzsche, attraverso il filtro di Nietzsche. Quello che fa Foucault è qualcosa che a noi ci risuona meglio, ci risuona più chiaramente, che la comprendiamo un po' meglio, e cioè proprio mettere in discussione la questione dell'umano, no? Lo dice molto chiaramente, lo dice in riferimento ad Heidegger proprio nelle parole di cose, in un testo fondamentale. Ma il punto di incontro di Deleuze e Foucault è proprio, da un lato l'umano, dall'altro il soggetto, è proprio il soggetto della metafisica. Ecco, io lo chiamerei così per capirci, l'io cartesiano. L'io cartesiano e l'io kantiano, perché il primo passo è l'io cartesiano, l'io penso. Il secondo passo è il tentativo di Kant di mettere in discussione l'io penso e di dire no, guarda, Cartesio non è che si è sbagliato, però siamo dentro una metafisica, io voglio uscire dalla metafisica. Allora, non voglio essere troppo noioso con questa cosa, però per capire qualcosa di più dell'ontologia bisogna fare questo percorso un po' tortuoso, cioè passare per Kant, però lo farò molto brevemente. Allora, qual è il problema che sia Foucault dal punto di vista della critica dell'umano, dell'antropologico, sia Deleuze dal punto di vista della critica del soggetto come soggetto di conoscenza? Qual è il punto? Il punto è il rapporto del soggetto con la verità, e quindi stiamo dentro la metafisica, da un lato, e dall'altro il rapporto del soggetto con se stesso. E questo è abbastanza interessante, cioè il rapporto del soggetto inteso come doppio impiego trascendentale, dove il soggetto è concetto, soggetto fenomeno che conosce, ma anche oggetto della sua propria conoscenza, no? Che cos'è l'umano? L'umano è il concetto di ciò che è l'esperienza degli esseri umani, la concettualizzazione dell'umanità. Quindi è noi in quanto esseri umani, noi in quanto soggetti siamo soggetti e oggetti allo stesso tempo, c'è questo ripiegamento, questo doppio. E io vorrei molto brevemente sviluppare questo secondo aspetto, non l'aspetto del rapporto del soggetto con la verità, che è un aspetto diciamo che ci porterebbe molto lontano, ci porterebbe alla critica della metafisica, che è qualcosa che non è il caso qui di approfondire, ma per tenere un po' alto l'interesse e la questione, no? Che è la questione dell'umano e la questione dell'ontologia e dell'antropologia, prendere in esame il rapporto che c'è tra il soggetto e se stesso, proprio come doppio, come soggetto e oggetto allo stesso tempo. E questa è una questione che proviene da Kant, sviluppata da Foucault e sviluppata anche da Deleuze. Cosa fa Deleuze? Deleuze ci dice: il problema è proprio il rapporto che c'è tra polo vivente del soggetto, che gli chiama moi, potremmo dire io come polo vivente, e il polo riflesso del soggetto, cioè l'oggetto stesso della conoscenza, che gli chiama je. Ci dice, per capire effettivamente e per uscire da questa briglia stretta del soggetto cartesiano, noi possiamo fare solo una cosa, e cioè aprire il rapporto che c'è tra noi come soggetto conoscente e noi come oggetto conosciuto, cioè spezzare questo legame. Se noi riusciamo a spezzare questo legame, riusciamo effettivamente a uscire dal soggetto cartesiano, dal soggetto unico e imperante, e andiamo oltre la metafisica. Per fare questo utilizza degli strumenti degli strumenti husserliani, degli strumenti sartriani, che io adesso non sto qui a riprendere. L'unica cosa che volevo dirvi è questa, è che uno dei modi che utilizza Deleuze per compiere questo passo decisivo, e cioè dire usciamo dalle gabbie del soggetto cartesiano una volta per tutte, è quello di considerare l'intenzionalità. Adesso che si entrerebbe dentro diciamo la riflessione di Husserl e di Sartre, non voglio farlo. Dice però semplicemente, se noi consideriamo l'intenzionalità come un uscire fuori, un esplodere verso l'oggetto di conoscenza, noi possiamo considerare la coscienza come priva di un suo dentro, di un suo sostrato forte, e vederla proprio nel momento in cui conosce, in cui si spinge verso l'oggetto conosciuto, come qualcosa che è tutto un fuori, senza un dentro, senza una base, un sostrato, qualcosa di un nucleo. Se noi riusciamo a fare questo, e questo lo dice già Sartre nel suo libro, nel suo breve saggio La trascendenza dell'ego, se noi riusciamo a fare questo, cosa succede? Succede che il soggetto conosciuto è già un altro, e quindi ci portiamo già nella situazione della differenza e nel confronto con l'alterità. Il rapporto che c'è tra noi e noi introduce già un'alterità, una differenza, perché il polo conosciuto è già un altro. A questo punto si sgretola tutto l'apparato forte della conoscenza come doppio, cioè il polo soggetto, il polo forte, il polo unificato non esiste più, e si fa questo passaggio che già aveva fatto Sartre. Questo passaggio per me è fondamentale per uscire proprio da questa personologia forte che fa parte di tutta la metafisica, cioè per uscire dal soggetto e per dirci in sintesi che l'unico modo per andare oltre, trovare nuove forme di soggettività e quindi sperimentare una forma di etica e di vita diversa, è proprio quello di partire dall'azzeramento di un dentro, di un qualcosa che comunque è un residuo del soggetto forte, principe, proprio sovrano della metafisica. Attraverso questa linea, che è una linea diciamo più caratterizzata alla critica della conoscenza, che a Deleuze piace molto più a Deleuze che a Foucault, ma attraverso anche altre ibridazioni, pensiamo al pensiero di Bergson, pensiamo al vitalismo di Nietzsche, pensiamo alle teorie embriologiche che Deleuze riprende e rielabora, e, ad esempio pensiamo alla filosofia di Gilbert Simondon, che non so se qualcuno di voi conosce, ma è un filosofo epistemologo praticamente sconosciuto e ricaduto nell'oblio, ma che è stato fondamentale per Deleuze. Attraverso tutti questi rimandi continui dentro e fuori la filosofia, Deleuze spezza il legame del soggetto, del mondo di conoscenza come mondo di rappresentazione proprio dalla metafisica, e ci dice solo così possiamo diventare, entrare nell'immanenza assoluta, cioè spezzare il rapporto con la trascendenza e andare verso l'immanenza, cioè il fatto di essere legati alla terra, alla territorializzazione, poi sono tutti i concetti che riprende anche da Nietzsche e rielabora. E solo in questo modo possiamo aprire le porte della persona, e quindi dell'umano, di questa concettualizzazione così, mi verrebbe da dire, stanca. E per dolore è una concettualizzazione che porta tanto dolore, ha portato tanto dolore, perché ha portato la seconda guerra mondiale, ha portato il genocidio. Solo attraverso l'uscita da questa gabbia della persona è possibile entrare nell'immanenza, è possibile superare la metafisica, è possibile pensare la vita come un flusso di singolarità in divenire, come una individuazione che non ha l'individuo compiuto, perché l'individuo compiuto non c'è mai, non è neanche un ideale regolativo, è qualcosa che è posto fuori da quest'ottica di individuazione progressiva. È un'ipotesi, è una forma che dal punto di vista ontologico è molto complicata, complicato spiegare, però a mio avviso è interessante vederla da un altro punto di vista, non tanto dal punto di vista della singolarità e del rapporto tra individuazione e singolarità, ma è interessante vederla con due esempi che io vorrei farvi, e attraverso questi due esempi poi arrivare ad una conclusione e poi aspettare un confronto, perché penso che vale la pena dibatterle queste cose. I due esempi sono questi, uno è un esempio molto noto, l'altro è anche però sotto altri aspetti. Sono due esempi che fa Deleuze per farci capire che cos'è questa possibilità di quarta persona del singolare, che va oltre la concettualizzazione rigida della persona che rimanda al soggetto come soggetto forte della metafisica. E questi esempi sono uno, ripreso anche da Esposito e da anche altri commentatori, e un altro, la questione del corpo senza organi, di cui parlerò dopo. Il primo è un esempio che Deleuze riprende da un racconto di Dickens, dal titolo tradotto in italiano Il nostro comune amico. E la storia è molto semplice e banale. È la storia di un malvivente, di una cattiva persona che è odiata da tutti i suoi conoscenti, che viene tenuto lontano, tenuto da parte perché si comporta male, perché è proprio un bandito, che nel momento in cui gli capita di stare così a combattere con la morte, di essere sul punto di morire, improvvisamente suscita nelle persone che lo odiavano ferocemente non tanto compassione, ma una forma di amore incredibile, non pensabile rispetto al fatto che era quella persona lì che è malata. E queste persone, che sono persone che lo odiano francamente e proprio, in quel momento si prodigano per salvarlo, per aiutarlo, per far risvegliare in lui una scintilla di vita. Esposito legge questa parte di questo esempio che riprende Deleuze come un rovesciamento della tanatopolitica nazista. Chi dice Esposito? Questo personaggio, nel momento in cui sta combattendo con la morte, in realtà noi lo vediamo, Deleuze ce lo fa vedere dal punto di vista di una morte apparente che va verso la vita, perché poi questo personaggio si risveglia, riprende a vivere e gli altri continuano a trattarlo come hanno sempre trattato, cioè odiandolo, francamente, senza nessuna ricordo di com'era lui nella situazione in cui stava per morire. E Esposito ci dice, noi vediamo questa cosa, cioè Deleuze ci fa vedere questa cosa come un rovesciamento della politica della morte portata avanti dal nazismo, perché se nel nazismo la vita di coloro che venivano destinati ai campi di sterminio era un guscio vuoto, la vita come un guscio vuoto, e quindi diciamo non degna di essere vissuta, la vita che ci mostra questo racconto ripreso da Deleuze è una morte apparente, non una vita apparente, non degna di essere vissuta, ma una morte apparente che va verso la vita, perché questa persona si risveglia. Tuttavia, tutte queste belle considerazioni di Esposito non sono presenti in Deleuze. Deleuze intende dimostrare con questo esempio proprio farci toccare, renderci più comprensibile, più intelligibile tutto il suo lavoro sulla singolarità, sul processo di individuazione. Ci dice il rapporto tra la vita e la morte è un rapporto, è come una piega in cui la morte è inserita dentro la vita. Quello che, e quindi non è esterna alla vita, ma è dentro la vita. E solo in questo quadro possiamo vedere che questa persona, nel momento in cui sta combattendo con la morte, non viene vista dagli altri, da coloro che lo conoscono, come era prima, cioè nel suo aspetto, nel suo impianto individuale, come quel soggetto lì, quella carogna lì, no. Viene vista come vita in quanto tale, totalmente spersonalizzata, come una totale spersonalizzazione di quel soggetto. Il soggetto non esiste più, c'è una vita che combatte con la morte, dove la morte è inserita dentro la vita stessa, perché sono gli organi che periscono, ma non la vita. Questa è la posizione che anche Foucault assume e che proviene da adesso non mi ricordo, però comunque cioè proviene da tutto un lavoro della filosofia francese sulla questione vita-morte, biologia, biologizzazione, eccetera. Quindi il dato è che ci ha fatto toccare proprio il superamento del soggetto. In questa posizione, in questa lettura del racconto di Dickens, la vita ci viene posta come neutra nel senso di l'unica possibilità di essere letta come terzo elemento all'interno di una polarità che è quella del soggetto-oggetto. Supera la polarità soggetto-oggetto, è qualcosa che supera quindi definitivamente i legami della metafisica, della filosofia tradizionale, ed è qualcosa che ci è dato nella sua totale immanenza, in quanto tale. Ma questo in quanto tale non significa la gioia dei greci, non è la vita biologica, la vita degli animali, la vita degli animali in quanto anche esseri umani sono animali, esseri viventi, è la vita in quanto tale, è la vita che inizia processi di individuazione che però non devono essere letti nell'individuo compiuto, perché nell'individuo compiuto c'è la possibilità, cioè in questo soggetto che è l'individuo compiuto, c'è la possibilità di farne è quello che dà la possibilità di fare il bersaglio e di distruggere la vita stessa. Quindi è un tentativo di superare le dicotomie, le strettoie che ci sono poste dal soggetto, quindi è un tentativo di andare oltre in soggettività. Perché in Deleuze non c'è nessuna concettualizzazione di valore nella vita. La vita non è un valore in sé, la vita è un flusso in divenire che si esplica in una certa maniera e non in un'altra. Non c'è una considerazione valoriale della vita, quindi è in questo che forse Esposito forza un po' la lettura deleuziana. Ma quindi questo come uno degli esempi della quarta persona del personale singolare. Il personaggio di Dickens assume proprio la quarta persona del singolare nel momento in cui combatte contro la morte. L'altro esempio è l'esempio, diciamo, che forse è più interessante per farci un lavoro ulteriore, e cioè l'esempio del corpo senza organi, che è stato presentato. Ha rifatto a show?
Ma non in questo laboratorio, in un'altra cosa.
Ah, bene, bene. Allora sarò molto breve.
No, ma
un altro pubblico. Allora, il corpo senza organi. Il corpo senza organi è un concetto che proviene da Artù. È stato utilizzato da Artù come modalità per poter esprimere l'inesprimibile, cioè l'esperienza di dolore e di privazione che si prova nelle torture che lui stesso ha esperito, alle quali è stato sottoposto nella sua esperienza di malattia. E lui ci dice: l'unico modo per poter uscire da questa morsa che prende e che ti espropria è andare oltre la concettualizzazione del tutto come inteso come soggetto che può essere depredato. Vedete, la posizione del corpo senza organi, che da noi ci fa venire in mente la donazione degli organi, no? E quindi il discorso del donare, del dare parte, della solidarietà che poi introduce, viene posto in una situazione storica che non aveva proprio minimamente idea della possibilità della donazione degli organi, perlomeno non credo Artù, in una visione che era risulta strana, che cos'è questo corpo senza organi? Che cos'è? Il corpo senza organi è la possibilità, e questo dopo uscendo da Artù, perché Artù fa tutto un discorso sulla genealogia, sull'impossibilità di uscire dalla trascendenza e di essere consegnati all'immanenza e quindi l'impossibilità di poter fuggire dal destino dell'umanità, che è quello di essere depredata della sua vita, depredata dei suoi organi, nel senso della sua vita pulsante, vita incarnata, e quindi come possibile bersaglio di violenze, di torture, di morte. Si dice: l'umanità non può uscire da questo destino, che è il suo destino. L'umanità non può diventare un corpo senza organi, ci dice Artù. Ma ovviamente gli Attari riprendono il corpo senza organi e cercano di farne una figurazione diversa, cioè cercano di proporli come una forma di soggettivazione positiva, direi affermativa più che espositiva, perché espositivo già non è tanto deleuziano. E che cosa ci dicono? Anche qui rientra la questione del soggetto. Ci dicono cos'è il corpo senza organi? Il corpo senza organi noi ce lo immaginiamo come un vuoto, un tutto vuoto. In realtà il corpo senza organi è un tutto pieno, è l'uovo, prima di ogni tipo di individuazione, di modificazione cellulare. È il tutto pieno che non è il soggetto, che non è l'umano, che non è la persona, che non è quindi attaccabile nel suo essere organismo unificato con un punto, un nucleo che organizza e che governa, ma è un tutto dove non c'è il punto che organizza e il punto che governa. È un tutto pieno che non è espropriabile. Questo è il corpo senza organi. È l'inespropriabile da un certo punto di vista. Da un altro punto di vista, proprio perché non è l'organismo unificato, non è una figura, non è una figurazione che va contro gli organi in quanto tali, ma va proprio contro l'organismo in quanto unificazione. Cioè, non si oppone all'organicità, al fatto di essere corpo composto da sangue, da organi vitali e da una interconnessione necessaria e collaborativa per poter ristabilire situazioni di salute, situazioni di vita e di vita in senso pieno. Ma da quando proprio questo principio che proviene dal soggetto, da quel soggetto che proviene da Cartesio, il principio dell'unità, dell'uno che organizza e che identifica quello come un individuo, quindi individuato, individuo compiuto, organismo compiuto e pertanto possibile obiettivo di ogni tentativo di eliminarlo, di deprivarlo della sua umanità e della sua pienezza. Questo è il secondo esempio che ho fatto adesso in maniera abbastanza così, l'ho tracciato in maniera molto, molto semplificata, ma se volete poi con le domande magari ci ritorniamo. Questo per dire che fino ad ora abbiamo parlato un po' di etologia, ma di etica non abbiamo parlato per niente. Allora, tutto ciò cosa ha a che fare con l'etica? Anche qui è difficile perché dobbiamo pensare all'etica non come noi la consideriamo nel nostro linguaggio, nel nostro confronto comune. Non dobbiamo pensare all'etica né come a una filosofia morale, né come ad una bioetica, anche se la bioetica, per la bioetica tutte queste discorsi sono abbastanza interessanti. Noi dobbiamo pensare ad un'etica che dice Deleuze come etologia, e anche qui ci porta a dei derivoli diversi, molto lontano, ma io non li prenderò. Dico semplicemente che considerare il corpo senza ordine, considerare la quarta persona del singolare, considerare il nomade, considerare il divenire donna, il divenire minoritario, tutte queste figurazioni, tutte queste ipotesi affermative di soggettività in Deleuze e in Gattari, sono una forma di sperimentazione di un nuovo modo di incarnare nell'esperienza, quindi in questo etica, nell'esperienza, la soggettività che esca, che possa uscire dal primato del soggetto, dal primato dell'umano, dal primato della persona, che sono tutti questi concetti così colmi da essere stati resi deboli da un certo punto di vista da tutto quello che è avvenuto nella prima parte del Novecento e anche, diciamo, ben dopo la dichiarazione dei diritti umani, perché le leggi razziali negli Stati Uniti e in molte parti del mondo sono andate avanti, perché le guerre e le torture oggi sono all'ordine del giorno, e quindi, diciamo, queste barriere che abbiamo cercato di porre non hanno tenuto ad un flusso di senso, di significato della depersonalizzazione dell'umano che è andata avanti, è andata ben oltre le possibili argini che noi gli abbiamo posto. E perché etica? Mi piace chiudere con una considerazione di Michel Foucault. Secondo Michel Foucault, anche Edipo, che è un testo del 72, mi sembra, se non mi ricordo bene, 72, di vedere le batterie nel quale ci sono il corpo senza organi e tutte queste altre figurazioni che si sono riprese anche nel mille piani nel testo dell'80. Secondo Foucault, Dante Lipo è il primo libro di etica che sia stato scritto in Francia da tantissimo tempo. Si esprime proprio così nella introduzione all'edizione americana del Dante Lipo di Deleuze e Guattari. E sottolinea che il motivo per cui lui dice etica è proprio perché questo testo è andato oltre un tipo di lettore che era dentro il quadro degli studiosi, anche di filosofia, è andato proprio nelle mani di un po' come molto più in piccolo, come la Zarathustra di Nietzsche, ma molto più in piccolo, è andato nelle mani di persone che lo vedevano come un testo nel quale si davano delle indicazioni per poter proprio vivere, cercare di vivere il rapporto con la propria esperienza di vita e anche con gli altri, la dimensione collettiva, che andasse oltre proprio il rigido schematismo che anche l'etica si portava dietro dal fondato sul primato del soggetto, che è il marchio di fabbrica di tutta la filosofia francese e contro il quale tutta la filosofia francese non ha fatto altro che cercare di combattere in molte maniere diverse. Una di queste è quella portata avanti da Deleuze. Io ho cercato di dire qualcosa, di farvi così un quadro un po' generale, e di però problematizzarla su questioni che ci possono attrarre oggi, perché se mi mettevo a parlare delle singolarità di Simon Don, dormivamo tutti già da un pezzo, io compreso. Vi ringrazio.
Finalmente una relazione che ha lascia spazio al dibattito attuale, nel senso alla contemporaneità, cioè molto stimolante veramente sta, oltre a averci presentato un autore così bello. Forse tu la conosci, la Florinda Cambrin, che è uno studioso di Artaud, che è venuto qui, si fa traduzione di storia del teatro e ha fatto qualche
film. Lorenzo Chiesa. Lorenzo Chiesa,
che ti vede di sotto. Ah, non lo so, perché io conosco Artaud tramite la Cambrin, no, che è una allieva di Cinemina. Per il dibattito, se qualcuno vuole. Perché? Allora, farò un po' di giacchi che volevo dire qualcosa.
Vai.
E tornando all'inizio della storia, cioè, soprattutto molto stimolante, ho trovato il rapporto di tutta questa analisi dei diritti umani, diciamo, no? Questa veramente molto ricca e complessa, che veramente sembra di oggi attualissimo come discorso. È fatto anche un riferimento alla questione cinese, oggi così in passante, ora ripeto. Perché io qui ho presentato in questo stesso laboratorio Stirling. E lui fa un discorso che, diciamo, come andamento di filosofia della sua zona, a parlare di questi termini, c'è questa idea dell'uscita dalla metafisica, quando certo lui non ha una visione irenica, per cui alla fine si scende in conflitto. Ed è qui quel punto in cui devo dire. Lui dice che i diritti umani non sono altro che il continuo della tradizione metafisica. Lì che è all'apice della metafisica, il processo di spersonalizzazione del soggetto ha raggiunto il suo culmine. Nessuno è più riconosciuto come individuo, tutti sono assimilati alla categoria uomo. Peggio ancora di come c'era, diciamo, in un contesto teologico, perché perlomeno lì il riferimento alla trascendenza lasciava uno spazio all'individualità, una volta servita la trascendenza. Invece qui questa immanenza non ha fatto altro che tramutarsi in una trascendenza che addirittura è dentro il soggetto stesso. E dice, cosa vuol dire questo uomo? E la polemica con Feuerbach. Cosa vuol dire questo uomo? E lui dice, questa non è altro che una, andiamo alla prova dei fatti, non è altro che una nuova astrazione, una grande astrazione che a cui interessa tutto fuorché me stesso, cioè la mia vita, cioè il riconoscimento della mia esistenza. Che cosa non implica, cioè cosa non accetta questa definizione? Appunto il me stesso, anche con la carica conflittuale che questa soggettività importa, no? E lui dice, ecco, i diritti umani a che grado di spersonalizzazione raggiungono? Tanto da eliminare il conflitto sociale, per questo dice solo i diritti portati avanti dalla borghesia, che non vuole un conflitto per fare qualche spotti affari, dice lui. Invece tu devi andare a prendere il portiere e venarlo proprio, lui dice. Ordenarlo, proprio lui dice, io lo devo uccidere. Lo vado a uccidere il portiere, perché lui non mi riconosce. Allora, non accetta appunto questa, diciamo, non accetta questa visione irenica, anzi, o meglio dire, svela la struttura, se vogliamo dire, ma c'è dietro questa visione irenica dei diritti umani.
Sì.
Ma scusami, questo qui è il discorso che oggi fa di cinese noi. Loro ci dicono, con questa visione astratta totalmente dei diritti umani, voi dovete giudicare il vostro conflitto, di cui non avete neanche da lui niente che cosa sia. Lo potete fare oggi perché voi siete più forti. Se c'è questa considerazione, come vi ho guardato l'altra volta, però fuori quindi, se si esce fuori dai diritti umani, si deve accettare anche il conflitto tra la Birmania e la Cina, tra il Tibet e la Cina, e si deve accettare anche che la Cina risolva questo conflitto con la violenza. Perché io capisco cosa succede dentro di me in casa mia, voi no, tant'è vero che questi diritti umani, quando da voi certo li potete applicare perché siete in una situazione di relativa calma, ma nel momento in cui, come è successo, già provato mille volte, nel momento in cui questa calma è messa un attimo in pericolo, in discussione, subito fate leggi speciali, subito fate il petro tacco e via dicendo. Allora chiedo, dobbiamo seguire stile così? Cioè, fuori dal diritto umano, accettazione della violenza? Questa è l'uscita che ci propone anche Deleuze, perché è vero che c'è un recupero della vita, ma il recupero della vita è il recupero del conflitto. E questa è la direzione. Accettiamo che la Cina uccida i tibetani, per dire la Cina, che Putin fa questo discorso all'altro, no? Accettiamo che Putin decida lui chi mettere o no in galera, perché dice, ma io non posso mica venire qua a fare la vostra politica democratica, che effettivamente risulta strana dal loro punto di vista.
Non rispondi subito.
Non è domani, va.
No, ma così per andare via su questa sì. Cosa è curioso, se non altro rispetto alla Cina e rispetto ai diritti umani, è curioso se non altro che io faccio lotta adesso le lezioni con gli studenti, allora si vede bene come nasce la logica dei diritti umani insieme alla logica del capitalismo, che sono proprio legati insieme, no? Certo. Cioè la libertà naturale dell'individuo è la libertà di disporre della propria persona e di disporre delle proprie proprietà, anche la persona, di nuovo, per tornare alla questione di due, è pensata come proprietà, cioè l'idea dell'oggettificazione del sé, no? Allora lì però io mi trovo in imbarazzo, nel senso che è innegabile che il discorso dei diritti sia foriero, sfido chiunque a desiderare per l'Occidente un'altra strada che non sia stata quella dei diritti, no? È innegabile che è contenuto un messaggio di emancipazione, di liberazione, però è altresì innegabile che il rovescio di questo messaggio è il capitalismo, no? Cioè e quindi come mai che la Cina, come dire, apre così volenterosamente i cancelli al capitalismo e cerca di tenere fuori, no? Spingendoli coi calci invece i diritti, perché anche questa cosa deve essere vista, cioè nel momento in cui facciamo una ci chiediamo qual è il nostro posto nel mondo, questo mondo globalizzato, dobbiamo anche chiederci chi siamo noi, cioè di che cosa siamo frutto, no? E alla fine noi siamo il frutto storico culturale di un discorso sui diritti che è nato dal 600, che è così, che ha portato il capitalismo, però ha portato per esempio, per me che sono donna, tante cose buone come diritti, no? Eppure anche lì sono d'accordo che il discorso sui diritti è complicato. Ma allora io mi chiedo appunto se sia davvero come dice Esposito, che c'è questa persona che è in realtà il, come dicevi tu, il catalizzatore, diciamo così, del male nel Novecento, anziché essere, dire, quello su cui il bene rinascerà, no? Come pensa tanto il cattolico anche, no? Che il concetto di persona sia il fondamento di un nuovo bene che deve essere. Io non lo so, però voglio dire, questa è una questione di soldi, una questione molto complessa, no? Mi sembra però che il discorso che decostruisce la persona, che spersonalizza, purtroppo io non posso fare a meno di sentirlo così affine, no? Così affine a quelle ideologie che appunto spersonalizzavano i soggetti e li trasformavano in nuda vita. Cioè, faccio fatica a slegare il pensiero vitalistico dal, insomma, dal pensiero razzista, cioè, a partire dai pensatori francesi tipo Bataille, tipo anche queste, quando tu dicevi queste cose sulla vita, c'è questo bellissimo esempio, no, della piega della morte che sta dentro la vita, di questo qua che sta morendo e che nel suo morire gli altri, come dire, riconoscono in lui una fiamma di vita e perciò smettono di odiarlo. Ma io darei ancora un'altra lettura, cioè che probabilmente la relazione, no, tra soggetti, che sono individuati, la relazione tra soggetti, anziché la spersonalizzazione, ti permette di riconoscere in una persona tante persone, può esserci quella cattiva o può esserci quella, sempre la stessa persona che nel momento della sua massima precarietà, come diceva anche Judith Butler, no, è da salvare. Allora, non lo attribuirei tanto alla spersonalizzazione, ma lo attribuirei piuttosto a una relazione, a degli amici o di quelli che lo odiavano, che principalmente lo amano, no? Quindi, così per fare, no?
Sì, io sono d'accordo, nel senso che io penso allora, la questione dei diritti umani ovviamente è una questione, ne stiamo parlando, ma secondo me varrebbe la pena, prima lo dicevo, anche sotto un profilo che è difficile per noi che viviamo in Italia e che proveniamo da una visione giuridica che viene dal diritto romano, di capire proprio la distinzione che c'è tra diritto in quanto diritto positivo e valore come valore morale, no? I diritti umani secondo me sono interessanti come questione aperta di dibattito in quanto valore morale da dibattere e da diffondere culturalmente, cioè il lavoro culturale sui diritti umani che è più in questo momento compito piuttosto che la questione giuridica, perché la questione giuridica crolla immediatamente partendo dal fatto che conflitti, rapporti tra stati, la sovranità degli stati non è mai messa in discussione per i diritti umani. Quindi la questione della Cina e della conflittualità. Sì, insomma. La sovranità interna.
Come
principio della sovranità interna.
Sì, no, ma per la per il Kosovo non è stata rispettata la sovranità, cioè voglio dire,
dipende
dagli stati.
Sì, ovviamente dipende dagli stati, dipende tutto dal rapporto di forza che c'è tra gli stati, dalla posizione, da tutto un insieme di questioni. È indubbio il discorso dell'andare di pari passo tra della nascita e dell'evoluzione dei diritti umani, del capitalismo e della costruzione delle democrazie, del pensiero politico occidentale. Quello che secondo me è interessante, anche io trovo la posizione di Esposito un po' forte, no? Questa persona che in realtà non risponde non può essere presa come vessillo contro i tentativi di personalizzazione, però trovo interessante proprio il fatto che cioè in qualche misura Esposito mette il dito sulla piaga e cioè ci dice fino a quando noi non ci rimetteremo seriamente a lavorare ad una questione ontologica di che cosa è umano, cioè noi possiamo alzare le bandiere della persona, però i concetti che si porta dietro sono anche ambigui, quindi non possiamo pretendere che regga a lungo. Secondo me questo è interessante ed è una delle questioni che vanno riprese, una questione ontologica dell'umano, è una questione attualissima, proprio attualissima. E credo anche che la risposta di Deleuze, questa risposta che va verso l'impersonale, sia sostanzialmente fallita. Perché sia interessante da un punto di vista, io credo che sia molto interessante da un punto di vista proprio di tentativi continui di superamento di quel problema lì. Però non ci dice niente altro, cioè è infertile da un punto di vista di riflessione sul problema del rapporto tra la vita e la morte, sul problema del rapporto tra quella persona lì che sta morendo, che poi ritorna alla vita, anche se quando ritorna alla vita gli altri continuano ad odiarlo, non è che cambia molto. Però l'andare verso l'impersonale senza tenere conto della relazione è il grosso limite che loro hanno, soprattutto che è Deleuze, perché Foucault cerca di in qualche maniera di prendere un'altra strada. Per cui sì, penso che assolutamente sono d'accordo. La questione della Cina.
No, perché volevo solo perché ci stima questa cosa, nel senso, perché giustamente si mette in evidenza il discorso di emancipazione dei diritti umani e appunto la contraddizione che poi dite no, rilevato. E giustamente dici, sfido chiunque a dire che un occidentale che a non propugnare i diritti umani, insomma, non fare questo lavoro sorta di moral suasion, che è l'unica arma possibile di convincimento, dice sì, spesso mi ricordo parlavo questo caso con un ex ministro dell'ambiente tedesco, e parlando di infibulazione, ma questo naturalmente sì, faceva un discorso delusiano, e quell'altro gli diceva, è pazzo, diceva l'infibulazione, è una cosa scandalosa, non è accettabile, ma noi dobbiamo fare un discorso al massimo, portare, offrirci come esempio, palesando la nostra coscienza critica, no? Cioè, il politico non fregava assolutamente naturalmente queste robe qua. Quello che però dico io, e tu dici giustamente facciamo questa moral failure, e poi hai detto la questione è la sovranità, cioè oggi non possiamo fare un discorso di diritti umani esteso, perché c'è la questione di sovranità dello Stato, perché il Kosovo c'è di mezzo l'ONU, allora con l'ONU consentito andare in Kosovo, se non c'è con l'ONU non è consentito, se no è guerra, diciamo così.
Quell'ONU
può
andare su un certo posto e non
in altri. Sì, no, non c'è un discorso di potere, però è anche logico, diciamo, a priori rispetto al potere, naturalmente, che l'ONU non andrà mai negli Stati Uniti d'America con le truppe, naturalmente, però logicamente anche è consentito, cioè che il Kosovo venga posto in altra sovranità perché c'è un organo terzo, diciamo, con tutti i quello che sono. Ma quello che io dico è che non è, e mi ricollego a Stirner, non è una questione di sovranità. Io qui bisogna pensare in termini di giustizia. Per me è giusto che Putin non applichi in casa sua i diritti umani nel momento in cui crolla l'Unione Sovietica. Dico, non sto giudicando la politica di Putin che non la conosco abbastanza, in termini astratti, magari il peggio farà tutto schifoso. Però dobbiamo anche pensare all'ipotesi che effettivamente lì c'è una sorta di stato di anarchia, per cui alla fine quando è crollato l'Unione Sovietica sono venuti fuori una serie di oligarchi, Abramovic è il più famoso che ha comprato mezza Londra, che un nemico russo giustamente mi faceva arrivare le loro biografie, sono i più disgraziati del mondo, cioè orfanotrofi, senza genitori, abbandonati, è proprio una situazione incredibile. A 35 anni da un momento all'altro sono diventati i più ricchi del mondo, non per metafora, del mondo, perché naturalmente tutti sanno che hanno riciclato i denari della mafia russa. Putin ha detto io questa gente non la posso fare passare. Certo che lui mi dirà che io vado contro i suoi diritti umani perché lo arresto preventivamente. Però voi venite qui da me, applicate i diritti umani, vi troverete bene. I cinesi dicono ai russi, se noi non avessimo attuato una politica dirigista di importazione del capitalismo, saremmo diventati esattamente come voi. Se noi non avessimo portato i carri armati su piazza Tiananmen, saremmo diventati come voi, i russi. Che adesso è una situazione già migliorata, ma 10 anni fa era una situazione da spararsi nelle strade, Io so gli episodi veramente così.
Sì, sì.
Allora, è giusto che i diritti umani non abbiano valore universale. Questo è il risultato di questa cosa. E se noi andremo ancora con i diritti umani alla Cina, con i diritti umani alla Russia, con questa forma che noi stiamo dicendo che è del tutto astratta, che prescinde dalla vita concreta, allora, se noi andiamo da loro con questa forma dei diritti umani, avremo ragione finché siamo più forti, ma non avremo mai, ma mai ragione nel momento in cui loro saranno più forti. Allora, io non voglio che i diritti umani siano ancora portati avanti. Voglio che ci sia un ripensamento politico totale in cui si deve dare forza alle organizzazioni sovranazionali, certamente non pensando di fare l'alleanza delle democrazie, ma cercando di invece sintetizzarsi con queste culture altre che oggi hanno acquistato un immenso potere. Oggi siamo più forti ancora per così, e possiamo fare una politica di prepotenza, cui possiamo riempire tutto, ma da loro la storia, loro viene raccontata in termini diversi, e loro si sentono che sono ben giusti. I cinesi popolo, non i dirigenti, i cinesi popolo dicono, ma voi cittadini non ci capite. Questo è un problema.
Sì. Anche i cittadini italiani appena votato una forma politica dove li riconosce che è giusto il razzismo, che è giusto questo, che è giusto... Non lo dimentica il popolo.
Le regole non possono essere quelle dei diritti umani, perché sennò non lo
faccio.
Ma certamente io non sto giustificando la questione, dico che certamente bisogna mettere in discussione il tutto. L'anno scorso, anzi ti ringrazio molto per aver stato questo spazio, perché spesso bisogna fare il confronto con Salvatore Natoli e vi sottoporremo queste cose. Ma l'anno scorso, quando c'era questo stesso seminario, alla fine, la domanda che si è fatta ai cittadini, cioè poi possiamo sì, ma quando si è fatta esattamente questa domanda e questa questione sulla cultura. Riprendendo un famoso editoriale di Angelo Panigianco, che certo non stiamo parlando di Einstein, e questo ci è arrivato lui. Allora, lì Panigianco dice, era il giorno dopo gli attentati, mancati, scampati attentati di Londra, 10.000 morti previsti, su quei famosi bombe, no, che avevano messo su vari aerei che poi non erano scoperti, 10.000 morti previsti, se fosse stato quell'attentato lì. Vabbè, diciamo, quello fosse stato anche un morto, diciamo, come ci sarebbe concettuale. Lui dice, pone questa domanda, che naturalmente è inquietante, che non è per una soluzione, dice sì, la tortura. Lui dice, se noi avessimo avuto, diciamo, avessimo lasciato uno che la mente di quegli attentati, avremmo usato la tortura, che tanto infatti si usa sempre in questi casi, avremmo usato la tortura per farlo parlare? Sì, diceva, ma io credo di sì, perché la tortura io l'avrei usata, perché sai, la coperta è sempre troppo corta, la legge è sempre troppo astratta, non tiene conto del fatto particolare, come diceva Aristotele, la legge è stupida. Allora, ma perché prescinde dal caso particolare, la tortura lì va messa in discussione o facciamo finta che non debba essere messa in discussione, così c'è Guantanamo perché si fa la tortura fuori della legge, quindi puoi fare esattamente tutto? Perché bisogna confrontarsi per me con queste domande. Effettivamente, se ho la possibilità di salvare 10.000 persone, diciamo così, innocenti, posso ipotizzare la tortura che nella pratica politica c'è sempre fuori della legge, quindi col peggio del peggio. Io penso che questo scenario attuale di confronto radicale fra forze contrapposte, risolvendo queste domande, ci sono le domande della politica, da sempre, non solo da quando ci sono i diritti umani, perché già Platone si fa queste stesse domande perché nasce con l'idea della salvaguardia del singolo. Questo naturalmente secondo me...
Ma secondo me il dibattere universalmente l'argomento è chiaro che si può anche fare in colloquio con tutti i modi di pensare diversi che hai nel mondo, le religioni che hai nel mondo, le filosofie che hai nel mondo, che sono tutte diverse dalle nostre, eccetera. Ma è chiaro che se io ho in mente di avere ragione su alcuni diritti basilari, normati, devo portare avanti il mio pensiero. Quindi per me la tortura è ritornare alla barbarie, mai accetterò che passi la posizione, cioè combatterò fino in fondo perché il mio pensiero, la mia filosofia, il mio modo di pensare, che ritenga, va avanti.
Sempre però con quel fatto lì, che in quegli aerei lì, mi ricordo che io avevo un prete, in una scuola avevo un prete che era molto, appunto, che considerava, come tutti noi naturalmente partiamo da lì, la tortura una barbarie, avevo una figlia che viveva a Londra, si è subito messo al telefono e tutto, non è successo niente grazie a lì, ma se la figlia del mio prete, cosa avrebbe pensato lui?
No, perché quella è la vita che dovevo vissuta nella contraddizione, che c'è tuo figlio su quell'aereo e tutte queste situazioni, certo, magari c'è qualcuno che ha una dedizione all'ideale, quindi un'astrazione totale così ampia da consegnarsi e dice anche se tu e mio figlio non mi interessa, o anche se ammazzo mio figlio io mai la tortura non è. Però poi la vita vissuta, concreta, radicale, quella proprio conflittuale che mette in scena a film, è quella di ragazzi. E quello che il mondo ti dice, io dico, attenzione, perché se noi continuiamo a portare avanti il discorso in questi termini astratti, tutti ce lo accetteranno, ce l'hanno accettato tutti, perché siamo più forti. Ma non siamo più i più forti. Allora a questo punto o tutto va ripensato, se no abituiamo c'è un futuro di politica di blocchi, di noi contro di loro, va benissimo, e che magari ci dà una certa stabilità. Non è l'obiettivo politico, secondo me, che ci offre il mondo oggi. Dove possiamo avere oggi il mondo ha una possibilità politica molto maggiore, che è quello di rafforzare gli organi sovranazionali.
Certo,
per questo non posso andare lì dicendo Cina, o meno, lo metto sul piano della discussione. Certamente che lo metto sul piano della discussione, però con l'idea che posso anche fare discussione in termini radicali. Se no io credo che ci franerà addosso questo mondo, a meno che non si stabilizzi per rapporti di forza. Che però non è uno scenario bellissimo, perché quello che ha portato al terrorismo, perché poi ognuno fa i fatti suoi, nessuno guarda cosa fa il territorio dell'altro, ma quella lì poi ovviamente che torna su.
Sì, certo, è difficile, voglio dire, sono d'accordo su tante cose, ci sono dei dilemmi risolti, o comunque non sono stati risolti e devono essere risolti. È difficile pensare però che tu puoi stare a non fare niente quando come dire, ma non solamente che tu stai lì e dici vabbè, insomma, lasciamo che la Cina sia sovrana, quando le forme della resistenza sono totalmente non violente, cioè a me questa roba qua lì mi scuote dentro.
E anche il cinese scuote, infatti, perché lui lo dice certo, questo qua è non violento, per cui avrà sicuramente, è una strategia, dicono loro, perché non credo di che se tu ti avrai... E giustamente gli occidentali dicono, ma guarda cinese, per te è una tortura, ringrazio Dio di avere non violento, perché se avessi il terrorista, tu saresti il terrorista. E lui dice, ma magari avessi il terrorista, perché poi nessuno mi crede niente delle leggi.
Potrei fare
qualche cosa.
Infatti è per questo
come
che
la storia
è ulteriore, insomma, no? Perché è una resistenza non violenta.
C'è anche da dire che adesso per noi è al centro del dibattito, ma sta andando avanti da... per tantissimo tempo noi abbiamo sempre fatto finta di niente, però c'è da dire anche che fino a quando la Cina deciderà di fare scambi con dollaro, gli Stati Uniti potranno pensare di essere ancora la prima potenza del mondo, ma quando cambierà idea e comincerà a fare scambi con la sua moneta, la Cina, che è già il padrone del mondo, penserà effettivamente agli occhi anche dei più miopi. Quindi c'è da dire che i rapporti di forza si stanno ridefinendo in maniera molto veloce. E hanno tutta una base economica che è bene che guardiamo, non prendiamo veramente vista, così gli organismi sovranazionali eccetera.
A Cesano faranno un convegno con Petrella, a Cesano, i stimatini di Cesano, faranno un convegno verso settembre, il 20 settembre, proprio sulla finanza e i diritti umani. Sarà appunto da seguire la
trasmissione. Secondo me la questione è certamente è molto complicata e tutti questi temi, la tortura, le violenze, la morte, le guerre, sono tutte cose che dobbiamo pensare, cioè sono lì, non sono lontane, non sono finite. Però secondo me quella cosa che tu dicevi della figlia sull'aereo, ecco, questo è un punto importante, perché secondo me è la trasposizione, il rovesciamento un po' della visione dell'Iana, no? Quando Deleuze dice, insomma, andiamo verso una figurazione dell'impersonale dove non c'è il soggetto forte, appunto dice questo. Però questo impersonale può diventare qualsiasi, no? Quindi può succedere a tutti noi e a tutti i nostri parenti di trovarsi su un aereo che potrebbe essere pieno di bombe e saltare in aria, come potremmo essere uccisi da un cecchino all'angolo della strada, chiunque di noi, in qualsiasi momento, non perché, questo dice Diana Cavarero in Orrorismo, ed è molto importante questa sua posizione, proprio perché siamo stati trasformati tutti quanti come dei bersagli, siamo tutti dei messie, siamo tutti possibili bersagli, quindi dobbiamo iniziare a vedere il nostro rapporto con queste questioni, la tortura, la violenza, la morte, non come con l'occhio del guerriero e quindi con l'occhio del diritto, con l'occhio dello Stato, con l'occhio della sovranità, però secondo me anche con l'occhio della vittima, di colui che è già morto. Secondo me la visione dell'inerme, la visione dello sguardo di chi può essere, può diventare vittima ma non lo è ancora, e quindi c'è ancora quello spazio per poter pensare, per poter lavorare su queste questioni, perché proprio perché non c'è la figlia su quell'aereo, ma potrebbe esserci, che si può lavorare anche sul conflitto che c'è tra una cosa sì e una cosa no. Nel momento in cui già c'è, se siamo in una situazione post, c'è già la vita, ma c'è già un rapporto diverso. Ma se non l'abbiamo pensato prima, quando ci troviamo lì non abbiamo stanco, ci abbiamo delle scelte già definite, già tracciate, o reagire con la violenza, oppure consegnarci al silenzio e al dolore. Cioè, ma è questo perché non abbiamo fatto lo sforzo di capire che in questo momento non possiamo più prenderci il lusso di parlare di diritti senza prendere in considerazione il fatto che noi con la nostra vita, con la nostra esperienza quotidiana, i nostri amici, i nostri familiari, ce ne chiamiamo, siamo tutti insieme nello stesso baraccone, cioè non c'è qualcuno che è privilegiato rispetto agli altri, ormai non lo siamo più neanche noi in Europa, e quello che è successo in questi anni ce lo ha dimostrato chiaramente. Quindi insomma è questo il compito, secondo me, etico e politico che ci è consegnato.
Scusa, sono anche d'accordo perché, molto d'accordo, perché allora è lo stesso discorso della pena di morte. Non si può chiedere a chi ha avuto ucciso il familiare, il parente, eccetera, di decidere su attuare o meno la pena di morte. È un discorso che viene fatto da gente che non ha subito dolore o che non sta subendo, quindi sono perfettamente d'accordo su questo ragionamento.
Sì, ma infatti anch'io condivido totalmente che perché non c'è dolore c'è per fare la riflessione. Il problema è di rispondere alla domanda se è giusto riconoscere che uno possa evitare la morte della figlia perché quello lì ha deciso di mettere le bombe. È giusto, è lecito, è legittimo. Io penso che sia un problema politico, nel senso che invita a una riflessione anche su questi che sono stati sempre strumenti della politica e che oggi, ma che sono stati strumenti della politica anche da noi in Italia, vuol dire anche dal terrorismo nostro, cioè sono tutte astrazioni così grandi che tanto nessuno rispetta mai.
Certo.
Allora,
però, la questione che sollevava Monia, che la vittima può essere chiunque, non è solo la vittima dell'attentato terroristico, è anche la vittima della tortura può essere chiunque. Quindi è questo il discorso, perché Guantanamo che cos'è? Cioè il fatto che persone che semplicemente perché avevano delle sembianze medio orientali, che si trovavano in un posto, perché o Guantanamo, come dire, come apice di tutto quello che è seguito, allora siamo in un momento dove tutte le categorie, amico, nemico, certo, scoppiano, per cui è vero che bisogna ripensare la politica, bisogna ripensare i diritti, ma bisogna ripartire a ripensare questi diritti non più da una logica sempre per cui tu sei italiano piuttosto che cinese, ma noi siamo purtroppo adesso siamo con la nuda vita di cui parla anche Agamben, insomma, perché siamo potenzialmente vittime e anche carnefici, dico io, perché potenzialmente ci possiamo trasformare tutti in carnefici, che ci mettono in una condizione di comune debolezza, di comune vulnerabilità. Quindi tutte le categorie che sono sempre state pensate, come diceva anche Max Weber l'altra volta, la logica della politica come dominio, devono essere ripensate, di una politica che è, come dire, relazione di comunanza nella vulnerabilità.
Però deve essere anche una cosa che poi è in grado di rispondere alla domanda. Cioè, deve anche essere poi in grado di assumere una
domanda. Poi alla domanda, esatto, alla domanda ci penserà,
quell'etica debole di cui parlavamo l'altra volta,
basta che sia abbastanza forte,
c'è la persona che fa decidere. Purtroppo noi qui, come dire, piangiamo, almeno insomma so io e Miri alla cerimonia, piangiamo il fatto che chi è il nostro decisore adesso, quello che
abbiamo,
quello che
gli italiani hanno
fatto.
No, ma
voglio dire, la
stazione,
ma poi la concretezza è...
No, perché se poi la vita è anche questa, cioè anche quegli interessi, ma... insomma, il discorso è avere, anche tornando alla questione filosofica, una visione dell'oceano, dell'oltre la vita finita, cioè dove c'è tutto un discorso propositivo che esiste, che permane una giusta critica al formalismo astratto, a categorie che non hanno nessun senso, non ormai in sé perché sono troppo astratte per contenere la vita, quindi è giustissima tutta questa critica novecentesca, questo filone formalista, questo formalismo tradizionale, però dobbiamo essere coscienti che De Deleuze la presenta in questi termini positivi, una riscoperta della vita, ma la riscoperta della vita è anche Stirner, è Stirner. Deleuze è l'altra faccia di Stirner e Stirner è l'altra faccia di Deleuze. Cioè dobbiamo renderci conto che questo oltre implica violenza, che se non c'è la politica, e quindi la politica a diverse fasi, a diversi livelli, c'è violenza proprio. Conflitto che però, va bene, si va bene il conflitto, però può raggiungere anche il livello della violenza. Se non c'è la politica però è stupida, come dice Aristotele, la legge non terrà mai conto del caso particolare che creerà sempre discriminazione, sarà sempre astratta, è la dialettica platonica. C'è già Platone tutto questo, eh? L'individuo, il riferimento, un tentativo, però insomma, come
c'è qualche altra...
No, io vorrei un attimo parlarvi ancora, ma è già stato detto tutto, ma prima che si tirava in ballo il terrorismo, no? Un aspetto interessante è questo, non è che se arriva un qualsiasi che mette una bomba sul treno è terrorismo, ma se si sgancia una bomba intelligente per scoprire una fabbrica e si uccidono 500 persone, la strategia in Afghanistan è quella di localizzare i cosiddetti terroristi, distruggere un villaggio con dentro i terroristi a 200 persone, per cui le guerre simmetriche hanno modificato.
Ma questo si può sempre fare se rimaniamo all'interno di una logica, cioè se noi non pensiamo l'esito, diciamo, di tutto questo discorso come una perdita delle sovranità nazionali per dare a un altro però organo politico.
Sì, però nella nostra cultura non è inteso come terrorismo.
No, beh, infatti giuridicamente non lo è.
Accettiamo le bombe intelligenti che facciano i morti, che facciano. Perché l'obiettivo è che sono via la fabbrica.
Perché noi non le vediamo quelle cose. Noi nella nostra opinione, pubblica non entra in contatto. Nel momento in cui entra in contatto con quello.
È un meccanismo giustificativo di questi altri.
Ma perché?
Perché non è l'esperienza.
Quello che dicevo anche prima, la logica astratta, alla fine che cos'è? Cioè, l'Occidente è sì, diritti, capitalismo, ma è anche, come dire, stati, guerra fra stati. Allora, alla risposta al terrorismo, la risposta all'11 settembre, dire, l'Occidente ha reagito con quello che sapeva fare, una guerra fra stati che poi era una farsa, perché non era una guerra fra stati, quella in Afghanistan, non parlare di guerra. Però anche lì, hai capito, c'è assenza di politica nel senso di assenza di una decisione contestuale, concreta su quello che si deve fare. L'unica cosa che lo Stato sa fare è la guerra, va a fare la guerra, perché anche lì, voglio dire, io me lo ricordo dopo l'11 settembre, tutti ce lo aspettavamo, era scontato che si andasse a bombardare l'Afghanistan, anche se lo consideravamo giusto, però voglio dire, figurati la prima potenza del mondo che è stata colpita, quello è il suo meccanismo, no? Quello è il suo meccanismo di reazione, però si è rivelata una logica disastrosa, no? Disastrosa.
Ecco, magari presenteremo allora l'anno prossimo qui il libro della Cavallero da horrorista, così poi
sentiamo
queste cose. Va bene, andiamo.